Ci sono segreti che pesano come pietre. Quella sera di novembre mia sorella Elena decise di lasciar cadere il suo. Eravamo a casa tranquilli, Paolo guardava la TV a volume basso e io stavo per addormentarmi sul divano con la coperta tirata fino al mento, quando squillò il telefono. Sullo schermo lampeggiava il nome di mia sorella. «Ma che succede?» mormorai cercando gli occhiali sul tavolino. «Elena non mi chiamava mai a quell'ora». «Sara, devo vederti subito!» La sua voce era diversa dal solito, più bassa, tesa. «Elena, ma è tardissimo! E poi domani mattina...» «Ti prego!» mi interruppe. «Ho bisogno di te, non posso parlarne al telefono!» In 42 anni non l'avevo mai sentita così. A questo punto sospirai e le dissi «Va bene, sto arrivando!» Paolo mise in pausa il film e mi guardò da sopra gli occhiali. «Che succede?» «Non lo so», risposi mentre mi infilavo le scarpe. «È Elena e sembra spaventata». «Vuoi che venga con te?» chiese sporgendosi in avanti. «No, non credo serva». Sapeva quanto fosse complicato con mia sorella. La amavo, ma a volte mi faceva arrabbiare. Io ero quella a posto. Marito, famiglia, lavoro sicuro. Lei era quella complicata. Single, 40 anni, sempre con il contratto a tempo, incapace di mettere radici. Mi infilai la giacca e afferrai la borsa al volo. Non sapevo ancora perché, ma sentivo che da quella notte nulla sarebbe stato più come prima. Uscì nella pioggia di novembre e guidai verso casa sua con mille pensieri in testa. Cosa poteva esserle successo? Un incidente, una malattia? Parcheggiai a pochi passi dal portone del palazzo, che era socchiuso, e salii le scale in fretta e bussai. Lei aprì subito, sembrava che mi stesse aspettando dietro la porta. Aveva il viso rigato dalle lacrime, i capelli disordinati, uno sguardo impaurito. O forse era vergogna? «Grazie, Sara», mormorò facendosi da parte per lasciarmi entrare. Il monolocale era in disordine, ma non più del solito. Sul tavolo della cucina c'era una busta bianca aperta, con dentro quella che sembrava essere una lettera. Elena la afferrò e si sedette sul divano. Mi tolsi la giacca e presi la sedia di fronte a lei. «Allora, che succede?» le chiesi, cercando di mantenere la calma. «Succede che è arrivata questa», mormorò stringendo la busta. «Mi stai spaventando, ma vuoi spiegarmi?» «È una lettera», disse a voce bassa, «di mio figlio». Per un attimo non respirai. «Tuo cosa?» Elena scoppiò a piangere. Mi guardava come se cercasse aria, come se le parole le fossero finalmente sfuggite di mano. «Mio figlio, quello che ho avuto a 18 anni, quello che ho dato via senza che nessuno lo sapesse, neanche tu». «Un figlio? Mia sorella aveva avuto un figlio? Non poteva essere vero. Non è possibile», obiettai scuotendo la testa. «Io c'ero, Elena, avevo 20 anni. Come avrei potuto non accorgermene?» Lei si asciugò gli occhi con il polso della felpa, esitò un istante e poi mi disse «Ti ricordi quell'estate quando sono partita per la Svizzera?» Mi si fermò il respiro. Certo che me lo ricordavo. Era al secondo anno di università, tornava a casa solo nei weekend. I nostri genitori avevano detto che Elena avrebbe seguito un corso di lingue all'estero per fare esperienza. «Non sei quindi andata a studiare lingue», realizzai a voce bassa. Lei annuì, poi si alzò e andò verso la finestra. «Quell'estate, dopo la maturità, avevo conosciuto Marco. Aveva 24 anni, studiava ingegneria. Ci vedevamo di nascosto. A mamma e papà dicevo che ero con le amiche, che uscivamo per festeggiare il diploma». La sua voce poi si fece più bassa. «E poi, a luglio, sono rimasta incinta». Mi coprì il viso con le mani. Non sapevo se abbracciarla o prenderla a schiaffi. Lei proseguì, continuando a darmi le spalle. «Dopo 3 o 4 mesi non potevo più nasconderlo. All'epoca, poi, ero magrissima. Ho aspettato che tu tornassi dall'università dopo le vacanze per dirlo a mamma». E a quel punto si voltò a guardarmi. I suoi occhi erano lucidi. Lei chiamò papà al lavoro e si chiusero in camera per ore. Mamma piangeva, papà urlava e poi basta. Il giorno dopo mi dissero che sarei partita. Papà mi disse solo «Non deve saperlo nessuno, neanche tua sorella». Il senso di colpa mi avvolse come una coperta densa e scura. Io non mi ero accorta di nulla. «E Marco?» le chiesi. Lei alzò le spalle. Non l'ho più cercato, anche perché solo pensare a lui mi faceva stare molto male. Fece un lungo sospiro prima di continuare. Alla fine partì a novembre. Mamma e papà dissero a tutti, anche a te, che andavo in Svizzera per seguire quel corso. Tu all'inizio mi chiamavi, ti ricordi? Ma io tagliavo sempre corto e tu mi guardò con una dolcezza che mi colpì più di un rimprovero. E tu non insistevi. In quel periodo eri molto presa dall'università e dai tuoi amici. Aveva ragione. E quel senso di colpa tornò a stringermi lo stomaco, denso come una colata di piombo. E poi mamma ti diceva sempre «Non disturbare Elena che deve concentrarsi», così tu smettesti di chiamarmi. E io... La voce le si incrinò. Ero sollevata, perché ogni volta che sentivo la tua voce avrei voluto urlarti la verità e non mentirti, ma non potevo. «Elena», balbettai, «mi dispiace, non avevo idea». Lei scosse la testa piano. «Lo so, tranquilla, hanno deciso tutto loro. Hanno deciso per me, per te e per tutti». Fece qualche passo nella stanza, la lettera ancora stretta tra le dita. Quella in Svizzera era una specie di casa famiglia. C'erano altre ragazze come me, ma non parlavo con nessuna. Partorì un maschio e me lo fecero tenere solo 10 minuti. Era così piccolo, piangeva. Lo stringevo e pensavo, è mio figlio». Ma poi arrivò l'infermiera e me lo prese dalle braccia. «È meglio così», mi disse. «Più aspetti, più sarà difficile». A quel punto la voce di Elena si incrinò. Dovetti firmare documenti per l'adozione il giorno dopo. C'era un assistente sociale che mi spiegava tutto, cercava anche di consolarmi. Io firmavo e piangevo. Poi tornai nella mia stanza e dormii per 2 giorni interi. Mentre parlava, la sua voce si abbassava sempre di più, fin quasi a spegnersi. Tornai a maggio. Mamma venne a prendermi alla stazione. Durante il viaggio non disse una parola. Arrivati a casa, papà mi guardò e mi disse solo «È finita e adesso non se ne parla più». E così è stato. Elena si avvicinò e mi porse la lettera. «Adesso quel bambino che ho dato in adozione mi ha scritto. Si chiama Matteo, ha 21 anni e vuole conoscermi. Mi ha lasciato il suo numero». Il foglio mi tremava tra le mani e non riuscivo a leggere. «Ah, 21 anni», mormorai. «Ma come ha fatto a trovarti?» Elena indicò la lettera. «L'ha scritto. Dice che è riuscito ad accedere ai documenti perché è maggiorenne e io non avevo chiesto l'anonimato». La voce a quel punto le tremò. «Ero così giovane, Sara, così spaventata. Nessuno mi aveva spiegato che potevo rimanere anonima». Io rimasi in silenzio. Il tempo sembrava essersi fermato. «E adesso?» chiesi infine con la voce un po' roca. Lei si strinse nelle spalle. «Non lo so, mi piacerebbe tanto incontrarlo. Penso a lui ogni giorno. Mi chiedo, sta bene, felice, forse mi odia?» Sospirò, poi tirò su col naso. «Ma come faccio?» proseguì con la voce strozzata. «Come faccio a incontrarlo senza deludere mamma, papà, ancora una volta? Per loro quella storia è sepolta da 20 anni e lo sai come sono fatti». Le presi la mano. Era fredda. «Ti aiuto io», dissi d'impulso. «Lo incontri, parli con lui e io ti copro». Elena mi guardò sorpresa. «Davvero?» Annuì, stringendole la mano. «Quel ragazzo ha il diritto di conoscerti e tu hai il diritto di incontrarlo». Poi Elena cominciò a piangere come non l'avevo mai vista. Per tutti quegli anni di dolore, per il segreto che l'aveva schiacciata, per quel figlio che aveva dovuto lasciare. «Va bene, allora, gli risponderò domani», disse infine, asciugandosi il viso con la manica della felpa. «Gli dirò che sono pronta a incontrarlo». Io tornai a casa che era notte fonda. Paolo dormiva. Mi infilai nel letto cercando di non svegliarlo. Nei giorni seguenti non riuscii a pensare a altro. A Elena, 18 anni, sola in quella casa famiglia, a quel bambino che le avevano portato via, ai nostri genitori, a quella decisione. Dovevo dirglielo. Avevano il diritto di sapere che il nipote che non avevano mai conosciuto era tornato. Qualche pomeriggio più tardi andai a trovarli. Abitavano ancora nella casa dove eravamo cresciute. Un appartamento al terzo piano con il balcone pieno di gerani rossi che mamma curava come figli. Mi aprì proprio lei con il suo solito sorriso. «Sara, che bello vederti!» papà era in salotto con il giornale in mano. Si alzò, mi abbracciò e mi disse: «Come stai, tesoro?» Io li guardai. Avevano 70 anni. Erano invecchiati, sì, ma erano ancora loro, i miei genitori, quelli che mi avevano cresciuto, protetta, amata, e quelli che mi avevano mentito per 21 anni. A quel punto rabbrividì. «Come stai, Elena?» mi chiese mamma mentre mi porgeva una tazzina di caffè. «Bene», mentì. «È molto presa dal lavoro». «Ha 40 anni ed è ancora sola», sospirò lei. Sentì la rabbia montarmi dentro. Avrei voluto gridarle: «E lo sai perché, mamma? Perché l'avete spezzata, perché le avete portato via un figlio e l'avete detto di dimenticare. Ma come si dimentica una cosa del genere?» Invece bevvi il caffè. Parlai del tempo e di mia figlia. E quando uscì da quella casa sapevo di aver preso una decisione. Non avrei detto nulla ai miei genitori, o almeno non ancora. «Elena», rispose a Matteo quella settimana. Mi chiamò la sera stessa, così emozionata che mi sembrava di vedere il suo sorriso attraverso il telefono. Gli ho scritto un messaggio, gli ho detto che non vedo l'ora di incontrarlo. «E lui?» le chiesi. «Ha detto che è felice di vedermi. Non so neanche come mi sento, eccitata, spaventata». Passammo quindi la sera a parlare di lui, come se cercassimo di recuperare 21 anni in poche ore. Stabilimmo di incontrarlo il sabato successivo, in un caffè in centro. Io sarei andata con lei, ma sarei rimasta a distanza. Elena aveva bisogno di sentirmi vicina, anche senza vedermi. Il giorno dell'incontro arrivò in fretta. Alle 3 eravamo davanti al caffè sotto un cielo di novembre che minacciava pioggia. Elena portava un cappotto blu scuro, i capelli sciolti sulle spalle. «Ce la fai?» le chiesi prendendole la mano. Lei annuì, ma sorrideva e tremava. «Lui è già dentro, mi ha scritto. Dai, allora entriamo!» la spronai. Il locale era semivuoto. Un ragazzo era seduto a un tavolo vicino alla finestra. Giacca marrone, barba corta. Alzò lo sguardo verso mia sorella e la riconobbe all'istante. Elena si fermò paralizzata. Io le strinsi la mano. «Vai!» le sussurrai. Lei fece 3 passi e poi si fermò di nuovo. Il ragazzo si alzò. Era alto, con le spalle larghe, e aveva gli occhi di Elena, gli stessi occhi nocciola. «Elena?» disse lui con voce incerta. «Matteo!» rispose lei, e in quella parola c'erano 21 anni di dolore e di amore. Io mi sedetti a un tavolo distante. Ero emozionata anch'io. Quel ragazzone dall'aria dolce e rassicurante era mio nipote. Non riuscivo a crederci. Ordinai un caffè che non bevvi. Tenevo lo sguardo fisso su di loro. Non potevo sentire le parole, ma capivo tutto dai gesti. Lui mostrava delle foto, lei annuiva tra le lacrime. E andarono avanti così, parlarono per ore. Quando uscimmo, Elena sorrideva tra le lacrime. «È meraviglioso, studia ingegneria, ha una fidanzata, e sai che cosa mi ha detto?» «Grazie per avermi dato la vita», scosse la testa. «È un ragazzo eccezionale». Io la abbracciai forte, mi scese una lacrima. «Sono tanto felice per te», le sussurrai all'orecchio. «Sara, ascolta», fece lei, allontanandosi appena e tornando seria. «Io devo dirlo a mamma e papà. Matteo fa parte della mia vita ora». «Annuì. Lo faremo insieme, stai tranquilla». La settimana successiva andammo dai nostri genitori. Era una domenica fredda e assolata. Papà ci aprì la porta mentre mamma era in cucina. «Entrate, sto preparando il pranzo», annunciò lei con il suo tono allegro. Elena si guardò intorno, esitante, poi prese fiato. «Mamma, papà, dobbiamo parlarvi un momento». Qualcosa nel suo tono di voce fece gelare mamma, che ci raggiunse. «Che succede?» Mio padre ci guardava confuso. «È tornato», disse Elena con semplicità. «È tornato mio figlio. Mi ha cercata e l'ho incontrato». Mamma impallidì. Papà restò in silenzio. «Si chiama Matteo», continuò con un sorriso malinconico. «È stato adottato da una bella famiglia e sta bene». «Elena, noi...» sussurrò mamma. Fu papà a completare la frase quasi a fatica. «Abbiamo fatto quello che credevamo giusto, perché avevi solo 18 anni». «Lo so», rispose mia sorella, con la voce ferma. «Volevate proteggermi. Ma non avete considerato quanto quella decisione mi avrebbe segnata. Ogni giorno negli ultimi 20 anni ho pensato a lui, Mi chiedevo dove vivesse e se fosse felice. Mamma scoppiò a piangere. Papà abbassò lo sguardo e per la prima volta sembrò più fragile che autoritario. Mi avvicinai a Elena, le presi la mano. A quel punto non tremava più. La guardai e pensai che forse a volte la verità non distrugge, a volte finalmente ci libera. Sono passati 3 mesi. Elena vede Matteo ogni settimana. I nostri genitori l'hanno incontrato una volta a pranzo da noi. Ed Elena è cambiata, ancora le sue fragilità, ma nei suoi occhi c'è qualcosa di nuovo, come se dopo 21 anni avesse finalmente smesso di scappare. L'altra sera mi ha chiamato. «Sara, volevo dirti grazie. E di che cosa? Di avermi creduto, di avermi aiutata e di non avermi giudicato. Sei mia sorella, le ho detto, e questo basta». E mentre chiudevo la telefonata, ho pensato che era vero. Non servono spiegazioni quando c'è amore. Alcune ferite forse non si rimarginano mai del tutto, ma a volte basta guardarle in faccia. E a quel punto smettono di fare male.